Che ne sai tu di un campo di grano?
Musica e parole. Emozioni inverse su Radio Ponte Regeneration. Con Maria Pagano.
Potrebbero arrivare carri d'oro, viali profumati d'argento, parole mai dette, pensieri mai confessati. La luce degli occhi non lascerei posare altrove. Ti fisserei di più, ti vorrei di più, fino alle lacrime.
Buonasera a tutti, tutti quanti qui convenuti presso Feltrinelli Village di Salerno, al centro commerciale Massimo, per la presentazione di questo splendido libro che ci è stata affidata. Insistere ha senso, insistere, lo facciamo questa sera con l'autrice Maria Pagano, qui alla mia sinistra, e con la voce narrante che avete appena ascoltato, quella di Pina Russo. E mi corre, prima di cominciare, l'obbligo di salutare anche a chi ci segue da casa, in diretta radiofonica, attraverso le frequenze di Radio Ponte Regeneration, attraverso il programma Musica e Parole, che vede la direzione artistica Maria, proprio Maria.
Quindi stasera quindi si sente male. Stasera la serata, anziché svolgerla nella radio, abbiamo preferito portare la radio tra i libri. Quindi quale coniugazione migliore di musica, parole, poesia, libri. E quindi siamo insieme per goderci questa presentazione.
Esatto Maria, questa sera insomma ci alleggeremo il microfono, non è che il microfono si sente male, serve solo per registrare.
Ah, esattamente,
vero, ecco, vero, quindi
okay. Allora possiamo anche giustamente.
Allora, quindi Maria Pagano, Insistere ha senso, insistere, Albatros, casa editrice Albatros, e devo dire, per cominciare Maria, che ho sempre pensato che, e adesso che l'ho fatto ne sono convinto sempre di più, che leggere questo libro rappresenti una sorta di rischio emotivo. Una sorta di rischio emotivo, perché a chi di voi presente a un certo punto nella vita non è capitato di chiedersi insistere ha senso? Ed è proprio quello che accade alla a Rosmara, la protagonista, l'avvocato protagonista del tuo romanzo, che ad un certo punto della sua vita passa da una certezza, insistere ha senso, ad una domanda. Ha senso insistere? E allora Maria, io volevo cominciare chiedendoti quali sono secondo te le circostanze della vita che mettono a repentaglio, che fanno crollare le nostre certezze.
Le certezze cadono all'improvviso, no? E quindi siamo impreparati di fronte all'incertezza, perché l'incertezza apre una voragine. In quel momento non sai gestire quello che può essere una perdita o quella che può essere anche un'ipotesi di afferrare qualcosa. Questa perdita indubbiamente ti fa capire come devo agire, come posso agire. E Rosmara quindi dà questa grande sicurezza, da questa forza, da questa grande razionalità, poi all'improvviso annaspa, non sa realmente come può trovare una soluzione. E di qui quindi si passa dall'affermazione con un bellissimo punto esclamativo di sicurezza a quello che invece è il dubbio quotidiano della vita, che è sempre un grande punto interrogativo.
E un grande punto interrogativo è sicuramente l'amore. L'amore non corrisposto, l'amore non amore. Visto che siamo in radio, citiamo anche Battisti. Ed è proprio quello che accade ai personaggi principali del tuo intreccio. Rosmara ed Ernesto sono, come tu dici, antipodi dell'amore. Rosmara, avvocato, tutto a fuoco e passione. Ernesto invece, cardiologo, sarei definirlo quasi buddista, dagli occhi verdi. E hanno anche concezioni opposte dell'amore. Per Rosmara l'amore è un pavimento lavato H24 con la cera. mentre per Ernesto l'amore è aria trasparente. Pensi di averla nei polmoni, ma in realtà ti sta soffocando. Chi ha ragione dei due?
La ragione non la do né ad Ernesto né a Rosmara, perché il libro va letto, quindi sarà poi il lettore a decidere chi dei due protagonisti possa aver ragione, no? Quindi lo lasciamo in sospeso. Personalmente potrei dire che per alcuni versi la figura di Ernesto mi intriga di più, perché Ernesto è una persona vera, che è reale, pura, e dice: quando l'amore finisce non devi restare in quella zona, perché l'amore è vivo, e quindi la condizione di perseverare in una situazione quando l'amore scappa è giusto spostarsi altrove. Quindi simpaticamente, ripeto, il personaggio di Ernesto mi piace di più. Rosmara è un po' troppo sognatrice. I sogni, sì, ahimè, fanno male.
Rosmara è troppo Maria, forse.
E questo non lo diciamo, guarda, meglio che non lo diciamo, perché chi legge i miei libri sa come la penso, quindi io mi devo sempre distaccare. Stasera sono una persona che presenta delle parole.
Anche a me il personaggio di Ernesto intriga di più, sarà, non lo so, per il nome che porta. Ascoltiamo, attraverso sempre la voce di Pina, un passo, quindi tratto direttamente dal tuo libro.
Per amare ed essere amati ci vuole tanto coraggio. Per scappare basta anestetizzare in formaldeide il cuore. E tu l'hai fatto. Alla parola bacio ho assegnato sole, a sole Ernesto. I baci sono parole indelebili. I baci, quando partono dal cuore, non cercano segnali. I tuoi occhi hanno dato il via all'estate. Ho incontrato baci che ho dimenticato. Erano senza vita. I tuoi resteranno eterni perché sono molliche di pane gettate sulla spiaggia. I tuoi baci mi hanno salvata. La loro mancanza mi ha ammalata. Per curarmi ogni sera e star male, pesco l'umido delle nostre bocche, pazze ed arrabbiate. Ogni notte, da quando non stiamo insieme, morendo, mi salvo per continuare a morire. I tuoi baci mi mancano talmente tanto che ho spaccato i vetri del vicino. Per non farli volare lontanissimo, dove con lo sguardo non potrei neppure immaginarli, come i matti sull'uscio del giardino sempre fiorito, rotolando in continuazione a fotogrammi, ossessivamente me li rivivo. E piangendo ti benedico e canto viva l'amore, persino quello finito. Sono l'avvocato che tutto il giorno scrive, l'avvocato che aggiusta la bilancia degli errori, sono Rosmara, che guarda la gente senza capirla. Sono la donna che ama le scarpe e non mangia più carne.
La voce di Pina. Grazie Pina. La tua voce colora sempre, ogni volta in maniera diversa, le mie parole. Grazie Pina.
Grazie a te.
È vero, è vero. Avete ascoltato con questo passo tutto il travaglio interiore di Rosmara, la protagonista principale del tuo romanzo, l'avvocato Rosmara. Per chi si fosse appena sintonizzato, lo ricordo, perché siamo sempre anche in diretta radiofonica, stiamo seguendo la presentazione del romanzo di Maria Pagano, Insistere assenti, senso insistere, è edito per Albatros il Filo. Dal passo che ci ha appena letto Pina emerge un fattore che mi ha molto colpito, mi ha fatto molto pensare. Rosmara ed Ernesto si incontrano, sono di Ordi, si incontrano, il loro incontro è luce improvvisa. Luce improvvisa. Pedro Salinas è il poeta, tra i poeti preferiti di Rosmara, lo dice proprio all'inizio del romanzo, e anche di Maria.
Guardo, ti assomiglia, si avvicina, entra dentro di te, ti sconvolge. Ti sconvolge perché ti insegna a conoscere chi sei, perché sempre guardando l'altro che impariamo a capire realmente chi siamo. Quindi Rosmara è un pretesto in questo libro l'amore. Perché? Perché a volte l'amore è anche banale, altrimenti, e l'amore talvolta è proprio banale perché finisce. E invece è diverso il concetto di provare qualcosa e di farlo proseguire. Quindi lo sguardo la sconvolge, perché lei capisce che Ernesto è tutto ciò che lei in realtà non è, e lei è attratta da quello che lei non è.
Come dicevamo prima, antipodi, insomma, dell'amore, quindi due persone totalmente insomma distanti.
Io volevo un attimo leggere un passo.
Leggilo con questo.
Voglio leggere un passo che in realtà è Ami come Dino Campana. Il titolo che ho dato a questo capitolo la dice lunga, perché Ernesto è mare, è qualcosa che è un andirivieni completo, e ogni volta che arriva in spiaggia porta via un tronco, porta via un'ombra, quindi porta via delle cose. E allora Rosmara gli dice: ami come Dino Campana. Gli occhiali, ahimè. Mi ricordi Campana, la sua meraviglia fermata dalla notte, nei tuoi occhi come i suoi il delirio di ferire amando, non la pazzia del corridoio bianco, in te e in lui la forza del momento, dare poco, lasciando tanto. Non so dimenticarti perché i tuoi momenti valgono 100, le tue mani mi hanno dato più carezze di tutte quelle che sento. Nella campagna i rami cullati somigliano al tuo corpo quando non vuole niente. Negli occhi la musica degli archi, negli occhi la luce più bella, nelle tue mani la trasparenza della vita, la paura del vecchio, sulla sedia la pelle del tuo corpo. E correndo lontano dalle paure, dal cielo, tiri vento, tiri l'inverno, perché sai che amo il sole. I capelli dentro la pioggia, nei tuoi occhi, divorano l'amore che provo per te.
Ecco, sì, abbiamo ascoltato da questo passo una cosa che Rosmara a tratti nella storia sottolinea sempre, e dice: ami appunto come Dino Campana. E ci spieghi il perché? Perché Dino Campana? Perché ami come Dino Campana?
Perché Dino Campana allora è un poeta scrittore che io amo. Purtroppo abbiamo pochissimo di Dino Campana, ma quel poco sono proprio raggi coscienti, raggi di sole, raggi che ti attraversano, perché è un modo di arrivare. Allora, la bellissima storia d'amore, così ben portata anche cinematograficamente, attraverso la grande interpretazione di Stefano Accorsi, si vede proprio quest'uomo che è innamorato. Indubbiamente lui è disturbato perché ha dei problemi anche suoi personali, no? Di depressione. Però lui è una persona che, quando si innamorerà di Sibilla Leramo, va e viene, non riesce ad allontanarsi, perché lui capisce che l'amore deve far male, quello vero, purtroppo. Non possiamo fare un passaggio di Sturm und Drang, però l'amore è un lanciarsi sempre su uno scoglio, cioè se credi nell'amore ti devi far male, sembrerà strano ma è così. Quindi Ernesto nella storia, ritornando nel libro, dice proprio questo: io ti amo, ti voglio, però ho anche bisogno di stare lontano da te. E quindi è veramente potente il suo modo di amare. È un modo strano che sgomenterà tantissimo Rosmara, perché per lei conosciuto quest'uomo dovrebbe chiudersi in quel cerchio, terminare e stare sempre lì. Dovrebbe essere l'amore buono, ma l'amore non è buono. E quindi Ernesto va e viene, è oscillante.
Ernesto è mare, quindi come leggevamo nel passo poc'anzi, con la sua forza. E, sì, di fatto, ecco, ci ricolleghiamo a quello che dicevo inizialmente, del rischio emotivo, perché questo aspetto, no, dell'amore che fa male, non sempre tutti siamo disposti ad accettarlo, e questa è la difficoltà a cui va incontro con Rosmara, dicevamo, mentre appunto l'attitudine di Ernesto è proprio questa. Lui per certi aspetti mi ha ricordato anche un po' l'uomo del fiume, no? In Siddhartha, che sta lì, aspetta e si imbeve totalmente di quella che è l'esistenza in tutti i suoi momenti, e vive l'attimo dell'emozione. Quindi aspetta, sta a guardare mentre Rosmara gli gira intorno, lo cinge di attenzioni, lo bombarda di messaggi. Effettivamente lui aspetta, quasi come un caccia, fa incursione e poi torna indietro, quindi ritorna al suo hangar. E in amore, dunque, vince chi fugge, o chi fugge si accontenta di un surrogato dell'amore? Perché sì, va bene quello che dicevamo prima, amare profondamente, però forse non c'è anche un po' di paura da parte di Ernesto?
Assolutamente sì, infatti bisogna uscire, quando si parla d'amore, dal discorso che vince in genere chi fugge. Chi fugge ha paura, e nell'amore ci vuole coraggio, il coraggio d'amare. Noi lo ritroveremo più avanti in un passo. Ci vuole tanto coraggio, perché amare significa mettersi sempre in discussione e significa realmente analizzarsi. Ernesto questo coraggio ce l'ha, quello dell'analisi. Perché lui non scaccia Rosmar, lui vuole insegnarle un nuovo modo di amare, e quindi è un confine aperto, perché lui sostiene: io ti amo, però ho anche bisogno d'altro, quindi non mi devi legare, io non sono un oggetto, sono una persona che ti vuole insegnare anche ad essere altro.
E di questo... Sì, e di questo Rosmara se ne accorge ad un certo punto, verso la fine dei suoi ragionamenti, si rende conto di quanto poi Ernesto l'abbia arricchita, le abbia donato quella luce, anche quelle capacità, quelle potenzialità che credeva di non possedere.
Sì, ma soprattutto alla fine, diciamo, nella parte centrale del libro, Rosmara capisce una cosa fondamentale, che deve amarsi, perché in realtà Rosmara non si ama, e quando una persona non si ama, l'amore non può mai passare totalmente. Chi scappa o chi resta nella stessa situazione in realtà non si ama, non ha stima di se stesso, perché l'amore, nell'attimo in cui lo dai, non devi mai chiederti qualcosa in cambio, non è mai un passaggio. È paradossale, ma nella realtà è così. Cioè, chi ama deve amare e basta.
Amare prima se stesso, mi sembra di capire. Vogliamo ascoltare qualcosa da Pina? Prego.
Mi piaci quando alzi il sopracciglio destro, quando fai rumore mentre mangi. Mi piaci quando fumi senza aspirare. Mi piaci quando mi baci e non me lo aspetto. Quando mi tratti male e poi fai peggio. Quando mi bussi e gridi scendi. Mi piaci quando cucino e quello che ti preparo lo mangi senza dirmi mai che è buono. Dal tuo sguardo capisco che ne vuoi ancora. Mi piaci quando ti rassegni alle mie carezze. Mi piaci quando ridi e poi ti incazzi. Quando sei sole e luna, e quando sparisci.
Bellissime queste righe nel cogliere la quotidianità anche, no? Dell'amore. Mentre leggendo il tuo romanzo, il terzo romanzo della tua carriera, mi riflettevo sul significato un po' dei nomi dei nostri protagonisti. Rosmara, che vuol dire rosa afflitta, rosa amata, però lei ci deve precisare più afflitta che amata. E Ernesto, che sappiamo tutti che vuol dire onesto, infatti è proprio un aggettivo inglese che vuol dire onesto, così onesto da dirle subito: mi piaci, ma sono da sempre innamorato di un'altra donna, la fotografa Clara Zeri, che pure incontriamo nel corso dell'intreccio del tuo romanzo. E quindi mi sono chiesto, anche nei nomi, nomen, omen, e poi se davvero credi che tutti gli Ernesto del mondo siano prepotenti e cocciuti, come dice Rosmara.
Allora, Ernesto, conosco te e poi conosco il mio parrucchiere che si chiama Ernesto, però non so se sono testardi o meno. Il gioco dei nomi, mi piace sempre utilizzare dei nomi inusuali. Anche in altri libri ho tentato sempre la scelta non di nomi quotidiani oppure diciamo abbastanza frequenti. Quello di Ernesto volutamente mi interessava far emergere già dalla partenza, e mi fa piacere che tu ne abbia colto il senso, dell'onestà. L'onestà di essere se stesso fino in fondo. Perché mentre Rosmara predica il suo stato di benevolezza, la sua purezza, la sua castità mentale, fisica e del cuore, in realtà io ho sempre trovato più puro Ernesto. Quindi in Ernesto era necessario già che un lettore attento andasse subito a cogliere l'onestà di questo personaggio.
Più che onesto, io lo chiamerei quasi... è caustico. Lui è proprio caustico. Anche la professione, cardiologo, magari opera, quindi è proprio un chirurgo dei sentimenti, qualcosa del genere. Mi ha un po' spaventato, effettivamente, come personaggio. Non è di facile digestione, però arricchito di fascino indubbiamente la storia del tuo romanzo. Insistere ha senso insistere. Ricordiamo anche alle persone qui presso Feltrinelli Village di Ponte Cagnano che poi sono disponibili anche le copie, e il nostro, oltre che presentarvelo, il nostro compito è anche quello di stimolare la vostra curiosità. Benissimo, passando dai personaggi alle location, al set che tu hai preparato per le loro vicende. E loro sono di Orvieto, quindi c'è Orvieto sullo sfondo, Berlino, perché Rosmara fuggirà a Berlino per lavoro, per non pensare più così intensamente ad Ernesto, l'isola Polvese. Sono tutti luoghi che si offrono, direi, quasi passivamente ai pensieri di Rosmara che si rincorrono. E poi c'è la pioggia, il sole, le condizioni atmosferiche sono sempre chiare. Ecco, dei luoghi, quello che tu cogli sono sempre le condizioni atmosferiche. Sono chiare, e l'amore che diciamo Rosmara prova per Ernesto sono quasi percepibili in esse. E quindi spiegaci come hai utilizzato le condizioni atmosferiche, appunto, proprio di questi luoghi, e come le hai messe a servizio dell'intreccio.
Ma quante domande! Hai lavorato parecchio con queste domande. Allora, la scenografia e la coreografia è importante, perché spesso ci sono dei silenzi. Qualche lettore già mi ha detto in questi giorni, anche con commenti sui social, ma anche con dei messaggi che mi sono arrivati, mi ha detto: nella realtà tu fai parlare poco Ernesto. Ernesto in realtà parla in tutto il libro, soltanto che la voce è quella di Rosmara, ma i pensieri sono quelli di Ernesto. Quindi non aveva senso creare un dialogo tra due persone. Quello che mi interessa anche di curare molto, dello scrivere, è quello sempre di cercare nuovi modi di dire, quindi anche di creare un nuovo stile che deve passare, cioè a questo ci tengo tantissimo, al di là del contenuto, al di là di tutto, deve essere anche la lettura, l'approccio alla lettura deve essere godibile, fruibile, ma deve anche far riflettere, per cui mi ha fatto piacere che qualcuno abbia detto una cosa del genere, però posso approfittare nel dire che tutto il libro in realtà è Ernesto, non è Rosmara. Rosmara è come il vento, come un vortice che gira, ma questo vento è mosso dalla forza ed è mosso dal carisma, dalla personalità, dallo sguardo e dalla luce nuova che si trova soltanto in Ernesto. Rosmara è una donna che si innamora, è una cosa che può capitare tutti i giorni. Ma qual è la rivoluzione? Lei non è una rivoluzionaria, perché lei alla fine vuole e quindi si aspetta le cose come fanno tutte le persone. Invece la grande forza è quella di Ernesto, perché lui ama, la tratta male ma la ama, va via ma la ama, e vedremo nel corso di tutto il libro questo schierarsi, questo rincorrersi, dove c'è Orvieto che serena, è sempre un crescendo anche il luogo. Perché poi abbiamo Berlino, però Berlino in genere fa freddo, ci sono stata. Però lì c'è un sole. Questo sole va a cozzare con quello che è il buio che ha dentro Rosmar. E poi, alla fine, ho dato una svolta coreografica, perché, che bello, c'è il trenino e Natale. Wow, è bellissimo comunque. Perché è bello, no? Questa diretta. No, dai, il treno dei balocchi, il treno dei sogni. Ed è bello che cosa? Che poi alla fine ci sarà un'isola, perché ogni essere umano può girare, può aver bisogno di una, di due, di tre persone, però alla fine l'individuo è solo e per amarsi ha bisogno della solitudine. L'isola è necessaria, perché l'isola servirà a Rosmara per vomitare fuori tutta la parte buia, non di Ernesto, ma di se stesso.
E la solitudine, quindi cercare se stessi nella solitudine, il rifugio all'isola Polvese, e il rifugio nella solitudine è una cosa che Rosmara ha preso da Ernesto. E lei lo dice espressamente, e con questo ci ricolleghiamo appunto a quello che dicevi prima, e passiamo la parola sempre alla nostra voce narrante, a Pina.
Ti sogno e mi faccio male. Passa il tempo e non accade nulla. La fantasia fertile, leggera di entrambi, saltava come i cervi assetati, dal dirupo allo stagno, entrambi orgogliosi e testardi, senza crederci sino in fondo, pentendosi sul nascere, si ferivano senza risparmio. La nostra storia è stata bizzarra, come queste nuvole che il vento, l'aria, persino l'aereo modellano a piacimento. L'amore non lo programmi. Come una valanga ti cade addosso e tu non fai in tempo a scappare. Quell'amore non programmato, non voluto, la incendiò, l'ammalò. Lei, guerriera dal motto imperante di insistere sempre, si era trasformata in una foglia, caduta lontano dall'acqua. Si può tornare bambine a 42 anni e star male come se tutto stesse precipitando. Non dormivo. Non ho mai dormito, ma ora i pensieri sono buchi sofferti. Ogni sforzo è un coraggioso strisciare. Senza te sto impazzendo. È un dolore aperto, l'abbandono. Mi hai tolto la fierezza, la solarità. O forse l'ho persa perché non era vera. Sono in crisi con me stessa. Senza amore non so campare. Mi lavo, mi profumo. Sono tra la gente, ma dentro sono lacerata.
Questo passo in particolare, che era tra quelli appuntati mentre leggevo, studiavo il tuo libro, è tra quelli che ho preferito, perché davvero mette in evidenza lo stato emotivo di Rosmara. E insieme ovviamente ad un altro passo che ho preferito, che è quello in cui Rosmara descrive appunto Ernesto, sembra tracciarne completamente quella che è la sua visione. E anche qui emerge il richiamo alla natura, sempre alla natura, e così ci ricolleghiamo anche alla questione del tempo atmosferico. E l'amore, appunto, come ti dicevo prima, che Rosmara proprio per Ernesto sembra percepirsi negli elementi naturali, ecco, il sole, il vento, la pioggia, il mare, che ne seguono talvolta il suo stato emotivo, altre volte si contrastano, e addirittura, come dicevamo prima, Rosmara si confessa ad un'isola che è personificata nel romanzo. E quindi ti chiedo quanto c'è In questo romanzo, da questo punto di vista, del panteismo emotivo della Candiani, altro poeta preferito di Rosmara, che infatti quando torna a casa dalle sue cause si intrattiene leggendo dei passi della Candiani, Chandra Livia Candiani, che, come ricordiamo agli amici che ci stanno ascoltando da casa in radio, abbiamo conosciuto un mesetto fa proprio grazie a Maria.
Allora, la Candiani l'ho voluta portare volutamente qui dentro, vero Pina? Perché in assoluto è una creatura delle creature. La sua poesia è talmente potente che mi serviva per far uscire tutto il dolore che aveva dentro Rosmara. Quindi quale miglior modo di curarsi se non attraverso i versi della sofferenza di una persona che per curarsi ha dovuto scrivere poesie. E quindi è un sostegno vicendevole, perché quando una persona ce l'ha fatta, quando noi leggiamo un libro o una poesia triste, è sbagliato intristirsi, perché in realtà quello è il momento in cui stai leggendo quello scritto, quel verso, no? La Candiani che va nei boschi, che va altrove, che prende il tè con i morti, sì. E che noi abbiamo letto varie poesie. Quindi che cosa fa? Va a curarsi. Quindi Rosmara, andando sull'isola, leggendo, si porta dietro l'ancora di salvezza, che è sempre, fortunatamente, nei libri, nelle librerie. Io stasera volutamente ho sfidato tre cose. Ho sfidato il chiasso rumoroso che c'è nei centri commerciali, e quindi bisogna anche adeguarsi, no? Perché i libri devono arrivare dappertutto. Io già ti ho detto che noi dovremmo fare qualcosa per strada, nel senso che la parola è tutto ciò che è emozione, che è sensazione, va portato. E quindi stasera c'era la sfida della radio, del pubblico passante, di noi appunto, che abbiamo tentato in tutti i modi anche di portarlo via radio, scusatemi, su YouTube, su tutti i canali. Quindi è una cosa ammirevole. E questo è il coraggio dell'insistenza tecnologica, e io ringrazio Domenico, ovviamente nascosto dietro la magica tenda di Radio Ponte Regeneration, e poi ovviamente Bobo, che non lo vedo, dove sta? È scappato, sempre operativo per cercare segnali altro, e quindi ho voluto fare questa digressione proprio per capire che com'è bello divertirsi e star bene, per cui sono sempre liberi. Questo odore bellissimo che è nelle narici.
E lo ricordiamo pure agli avventori del Feltrinelli Village che passano, insomma, di qui, che stanno arrivando, che pure ci sta sopportando dalle 16, che stiamo presentando, Maria, il tuo libro, Insistere ha senso, terzo romanzo, edito Albatros il filo. Se tu mi consenti, vorrei passare dal tempo atmosferico, che abbiamo visto come tu lo utilizzi nel tuo romanzo, al tempo in quanto scorrere degli eventi. E l'impressione che ho avuto è che il tempo del tuo romanzo è il tempo delle sinapsi di Rosmara. Però la riflessione sul tempo vorrei farla citando una frase che dice Rosmara, che il tempo non aggiusta, il tempo spesso allontana ancora di più. Cosa aggiusta il tempo? Niente di niente. Quindi questo sottolinea il fatto, mai dire la fatidica frase, l'inflazionata frase, il tempo aggiusta tutto ad un cuore infranto. Però di fatti il tempo nel tuo romanzo sembra essere quello delle sinapsi di Rosmara, cioè dei suoi pensieri che si rincorrono. Ad un certo punto lei fa il conto dei giorni, 5 giorni, ma potevano essere anche 5 minuti o non so, magari 5 anni, in questo lungo flashback che lei vive all'isola Polvese. È proprio così, è così. Che ci dici del tempo?
Il tempo in realtà viene azzerato, perché se ci fai caso, quando siamo felici diciamo sempre che scappa, no? È passata subito una bella serata oppure un momento, ma in realtà il tempo è sempre scandito alla stessa maniera. Un minuto è fatto sempre di 60 secondi, una giornata di 24 ore e via così. Lei invece... questo tempo ha necessità di accelerarlo, di afferrarlo, per cui ha sempre bisogno. Io vedo Rosmara, lo dico per la prima volta, perché nonostante abbia scritto il libro, ci sono poi delle luci che arrivano anche a chi ha scritto il libro, no? Quindi lei veramente è un po' come una goccia d'olio. Una goccia d'olio, se nessuno la tocca, resta lì, fermo. Ma se la provi a sfiorare, quest'olio arriva dappertutto. E allora il tempo di Rosmara è proprio come una goccia d'olio. Si accorcia, si allunga. Vuoi dire?
Un'estensione oleata, forse.
Sì. Infatti, vedi, io poi sono sempre tecnicamente, come dire...
Che fai? Le autocitazioni.
Che mi autocelebro, no? Per arrivare a estensioni oleate, quindi Pina...
Ricordiamo, è la silloge poetica che anticipa Insistere a senso, che è uscito qualche mesetto fa e che pure dobbiamo presentare.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso volevo leggere un passo e poi... Ecco, solo una frase. Ti porto dentro come un male... che non voglio curare. Insistere. Puntini sospensivi.
Il male interiore che non vuole curare. Rosmara è sempre il discorso che facevamo prima, che per amare bisogna farsi male. E quindi ecco ancora l'insegnamento, la lezione di Ernesto. Ritorna forse anche in questa affermazione. Pina, tu sei pronta? Avevi sì, un altro passo scelto da te appositamente per noi, ambientato a Berlino.
Quando entrarono non riuscì a gestire la meravigliosa visione di tanti oggetti rari e preziosi uno accanto all'altro, come i dolci spolverati di zucchero a velo nei vassoi della domenica. Setosi damascati rossi luccicavano guardando il camino posto al centro di un ampio ambiente. 5 quadri di pittura fiamminga, 6 metri per 4 all'incirca, l'accompagnarono nell'immenso salone, dove a seguire schizzi in bianco e nero di Cézanne fermarono il tempo e bloccarono il vuoto del suo blocco sentimentale. Com'è strana la vita, gli artisti, l'arte tutta. Lenirono il suo pesante, a tratti goffo dolore per un uomo che era sparito per un volere discutibile e giusto. Il pavimento, coperto quasi interamente da tappeti blu, sembrava un cielo caduto. panciuti mobili e sedie ossequiose, con le gambe, curiosi, osservarono la bella italiana. La luce dei cristalli pendenti le fece notare la comparsa della nebbia attaccata ai vetri.
Qui invece abbiamo ascoltato la descrizione della casa di Ludmilla, che è un altro dei personaggi che si avvicendano in questa storia, la signora insomma che accoglie Rosmara quando lei parte per Berlino per mettere a posto una pratica di lavoro, ecco, diciamo così, non ci spingiamo oltre. E anche in questo caso sembra che il luogo, ecco, la scenografia rifletta in un certo qual modo l'inquietudine e il vuoto emotivo di Rosmara, e quindi ciò che lei prova per Ernesto. Se mi consenti, Maria, abbiamo visto i luoghi, abbiamo visto il tempo atmosferico, abbiamo visto il tempo in quanto scorrere degli eventi, parliamo anche del narratore. E il narratore, e la voce narrante sembra essere, a me insomma quello è sembrato, l'insistente, il caparbio flusso di coscienza di Rosmara. Rosmara quasi una novella signorina Else, che passa in rassegna tutti gli avvenimenti della loro storia d'amore, i gesti, gli atti, i sentimenti provati, e cerca quasi ingenuamente di trovare una logica dove logica non c'è, ovvero nel campo dei sentimenti, nel campo dell'amore. E quindi per la gran parte del testo troveremo un narratore che parla in prima persona, poi a tratti irrompe la terza persona, quasi quindi come un maestro bacchettone irrompe questa terza persona, una sorta di narratore quasi onnisciente, che vuole dare ordine al flusso di pensieri di Rosmara. E come dobbiamo interpretarlo questo narratore? Come la voce della ragione, e quindi come la ragione di Rosmara che viene fuori, che resuscita e vuole dare, vuole mettere un attimo ordine, oppure un tuo mero escamotage letterario?
Allora, diciamo che possono essere entrambe le cose, e ti spiego perché. Perché è necessario, nell'attimo in cui Rosmara inizia a volersi bene, inizia a capire che è necessario per sopravvivere distaccarsi innanzitutto da se stessa, perché lei deve uscire da se stessa. E quindi questo alternarsi, nell'attimo in cui, quando siamo sicuri, tutti gli esseri umani dicono sempre io. L'io è sempre potenza, è sempre luce, è sempre forza, mentre nell'attimo in cui si incappa e si ha la necessità, in questo caso l'escamotage mirava a questo, no? Ad una persona che in apparenza è ancora insicura, però chirurgicamente si è tagliata, perché ha capito che era necessario curarsi. Per cui la vecchia Rosmara non c'è più, c'è una nuova Rosmara, ed è quella del silenzio, ed è quella che sa meditare, ed è quella che restituirà infine ad Ernesto quella che è l'osservazione e l'ammirazione, che non è l'ammirazione della donna innamorata, ma della creatura che va incontro a un'altra creatura. Quindi forse, sai, io l'ho fermato questo libro, no? Anche perché è stato scritto in 6 mesi. Però queste due creature alla fine sono proprio belle, sono pure, sono quasi l'inizio di qualcosa. Quindi questo libro, non lo dico per presunzione, ma ha tante chiavi di lettura. Io volevo da te, Pina, scusami, vedo che tu stai cercando una pagina, questa la dovevo leggere io, è tutta gialla, ma la voglio far leggere a te.
Poi dopo, se sei d'accordo, voglio leggere anch'io una pagina. No, 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 io ho scelto la mia pagina. Prego, Pina, ci sei?
Sì.
Sono appena da 3 ore in casa di Ludmilla e persino i capelli avvertono il freddo della guerra. La scarpa bucata somiglia a un sole ferito. Chissà quale piede appartenuta. Nei solchi della violenza, un passo tra tanti dal soffitto di una villa mi sta parlando. Sono queste le domande che mi pongo. L'evidenza della conclamata fine mi spaventa. Dirige quello che è sbagliato il giusto. Amo il vento che spariglia, mischia. Nella testa sei rimasto tutto intatto. E quanto mi fa male ospitarti senza averti. Conosco il nome di tanti venti. Amihan, Bora, Kalima, Diablo, Estesian, Favonio, Ghilavar, Alni, Kamshin, Libeccio, Marin, Nijek, Ponente, Reshabar, Scirocco, Tramontana, Zonda. Ne aggiungo ancora uno che conosco soltanto io. Quel vento sei tu, che mi hai lanciata nella vita. Allora io ti chiamerò Eres mi vida. Brucerei tutto, le mappe, i sorrisi, i defunti e i vivi. Mi assale alla gola un tremito vuoto, un maldestro sordo dolore. Amo l'amore, tra le mani correndo lo disperdo. E questo che hai fatto? Che fai? Ti doni tagliando radici. Eres mi vida, quando sarai vecchio, alla mia porta, come un canto nuovo busserai. Non sarò sorpresa, la tua venuta, l'aria che brilla, la scriverà nelle mani. Giammai stanca di aspettarti, dallo scoglio. Le braccia allargherò per abbracciarti.
Signori, quella che avete ascoltato è una pagina dal romanzo Insistere, Assenso, Assenso, Insistere, edito Albatros il Filo, scritto da Maria Pagano, qui alla mia sinistra, che è il libro che questa sera insieme stiamo cercando di proporvi e stiamo presentando, grazie anche all'intervento della voce narrante di Pina. Sì, poi ascoltarla, noi abbiamo avuto il piacere di ascoltarla in radio, in studio, quindi un po' tutto più ovattato, è davvero, davvero una voce unica, un'interpretazione unica, ci tengo sempre a sottolinearlo. Maria, su questa pagina che tu hai dipinto tutto in giallo, perché giallo è il tuo colore preferito, ma il giallo è il tuo colore preferito, lo sappiamo tutti, e giallo è anche il colore preferito di Rosmara. In questa pagina, che importanza ha questa pagina?
L'elenco dei venti, il vento è energia. Provate a immaginare un mondo senza vento. Il rumore del vento con gli occhi chiusi al buio, oppure in questo periodo della stagione che muove le foglie, e quindi sentire anche le foglie che si tendono ad accartocciarsi, vanno via, è qualcosa di magico. E in tutta la personificazione dei venti è l'ultimo regalo di Rosmara nei confronti di quest'uomo che lei ama. Quindi lo vede come questa energia capace di muovere tutto, però il vento sposta le cose. E quindi in questo caso il vento ha spostato Ernesto e ha spostato anche i pensieri di Rosmara. Rosmara adesso è una donna nuova, è una donna forte, è una donna che ha compreso l'amore e quindi deve ringraziare Ernesto, soltanto lui. Alla fine questo Ernesto è un gran fedentone, però è vero, e questo arriverà anche addirittura a Rosmara.
La pagina appunto che volevo leggere è quella che mette un po' in evidenza quella che è la persona di Ernesto, e sembra quasi veramente la sua descrizione chiara, ma mette anche in evidenza un po' la dedizione, la riconoscenza di Rosmara per Ernesto. Ernesto, bottiglia di birra, binario incustodito, stivale di cowboy perso dentro il fiume caduto, vorrei odiarti ma non ci riesco. Vorrei coprirti con la vernice nera come si nasconde una parolaccia scritta davanti ad un portone. Cancellarti definitivamente, più che una scortesia, sarebbe una sconfitta umana. che sentirei sin dentro le ossa. Non si può né si deve mai rinnegare chi ci ha fatto innamorare, chi ci ha amato e poi lasciato. Al di là dei motivi che a caldo sembrano sempre agli sconfitti quelli veri, quelli giusti, annullarti dal mio vissuto è amputarmi un braccio. Amandomi, amandoti, mi hai resa migliore, lasciandomi hai acceso tutte le luci che ignoravo di avere. Stare con te è stato un viaggio spaziale, non sapevo che i gatti di notte sognano i cani e che le foglie, se apri la finestra, dopo mezzanotte si fanno compagnia. Mi ha insegnato che la vita è bella, mi ha insegnato che quando muore chi ami non devi essere triste, perché quando era vivo hai goduto del suo amore e da morto il suo ricordo ti fa compagnia. Mi hai detto non piangere, chi ti ha amato ed hai amato ti apparterrà per sempre. Questo tra l'altro non l'avevate, no, voi non l'avevate scelta, però a me era piaciuta molto.
Ti trovi quello che vuoi, e perché sono tutte belle.
Ovviamente abbiamo pure un po' di Cicero Prodomo sua, però quello che viene, che emerge, è la cosa che io non, che difficilmente Maria riesco ad accettare quando ci siamo confrontati più volte parlando insieme sull'amore. Ci è capitato diverse volte nel corso delle nostre puntate radiofoniche insieme la potenza generatrice dell'amore ed insieme distruttiva, una cosa che non riesco ad accettare, ma che invece Ernesto il chirurgo ha ben capito, e quindi dobbiamo andare un po' tutti a lezione da Ernesto.
Assolutamente sì, perché questo ti fa capire che poi ogni persona vive l'amore a modo suo.
È più facile l'amore dei tuoi, insomma, dei tuoi colleghi Federico Moccia.
No, e ti prego.
Queste storie d'amore a lieto fine, no?
E poi tra le altre cose loro vendono anche più di noi. Chissà perché? Perché evidentemente è un gioco. Quelle sono parole di gioco, no? Quelle non sono neanche fiabe, perché le fiabe sono vere. Quei versi invece non appaiono veri. L'amore ha tanti aspetti, ha tante facce. Si aggiusta sempre, però. Si può aggiustare. Basta spostarsi. Avere il coraggio di spostarsi.
In un'altra dimensione, guardare sotto un altro profilo, anche questo può essere.
La crescita. Spostarsi non significa, attenzione, se io amo una persona, non significa che mi sposto da quella persona, ma mi sposto per aggirare quella persona, no? Quindi anche la posizione, il famoso, i quattro punti cardinali della persona, perché spesso ci intestardiamo che il nord è solo nord, quindi esiste il nord. Nella bussola sono quattro i punti cardinali. E non sempre è vero che chi cerca il nord non si perde. Provate a cercare gli altri punti, se non volete perdervi.
Ha subito tra virgolette l'amore di Ernesto, perché se tutto è costruito sull'introspezione e sugli occhi, questa parte centrale così fondamentale di tutto il corpo umano, ma ora in questo contesto assume un divismo che porta una piattaforma più grossa da Dante alla Indamora, perfino a perdere di morta, e quindi questi occhi sono serviti alla autrice affinché entrassero dentro di lei, e entrasse dentro di lei occhio profondo, come alla fine, facendo sintesi e chiudendo, contestualizzando questo aspetto, come credo, la nuova Rosmar sarà un nuovo Ernesto. E quindi tutto ritorna in un cerchio che ha le sue dinamiche, che ci prendono, ci lasciano, ma che comunque alla fine il problema torna a essere quanto ognuno di noi deve probabilmente guardarsi sempre solo dentro. E allora è questo il mio quesito. siamo in questa sintesi?
Assolutamente sì.
Ricorda però la domanda, così per chi ci ascolta, perché ovviamente
e allora la puoi riformulare tu.
Vabbè, brevemente, se Rosmara sarà amerà come ama Ernesto, se Rosmara sarà il nuovo Ernesto, insomma.
Io ho sempre detto che gli occhi sono la porta e sono anche lo specchio. Nell'attimo in cui Rosmara si è innamorata di Ernesto, stava cercando il suo tipo, il suo modo di amare. Quindi Ernesto, che è la verità è sempre lontana e non si ha il coraggio di guardarla. Nell'attimo in cui Ernesto si presenta, Rosmara è spaventata perché per la prima volta si vede, perché lui la costringe a vedersi, però le dà anche tanta forza. E quindi nel passaggio alla fine lei arriva a questo, che il modo di amare di Ernesto è vero. E quindi lei, se ama quella persona, o lo ama per com'è, oppure se ne deve allontanare. E questo poi è la parte finale che noi lasceremo, ovviamente, perché da questa domanda fatta anche dal pubblico è anche un modo per presentare in radio stasera. Infatti stasera noi stiamo facendo una doppia operazione, che anche quella, non essendo le persone presenti, di prendere spunto, e abbiamo letto anche diverse pagine per dare comunque una trama compatta al tutto, ma qualche cosina ovviamente la lasciamo, perché il libro comunque mi auguro che verrà comunque acquistato.
Ovviamente se ci sono altre domande da chi è appunto ascoltato e presente qui nell'uditorio, non vi fate problemi, chiaramente, insomma, molto liberamente ponetele pure. Maria è preparata, è pronta a tutto. Lo stesso vale per chi ci ascolta da casa attraverso il nostro sito e i social, con l'aiuto di Mimmo, se ci sono delle domande o dei saluti, di insomma riportarli. E andrei avanti.
Sì.
Vogliamo chiudere? Beh, io avrei un altro paio di domande da farti. O ti sei stancata, Maria?
No.
No, vabbè, arriviamo alle 8 preciso, mancano 5 minuti, così chiudiamo il cerchio. Sì.
Interrompo, perché è una cosa che tutti ho avuto una persona stamattina proprio a scuola che me l'ha detto e mi ha fatto molto piacere. Nel libro, a parte la dedica eccetera, ma c'è questa frase che io amo moltissimo, Pasolini. Allora, spesso nei libri bisogna fare attenzione a tutto proprio, tutto, dalla copertina poi al contenuto dentro, perché è un pacco speciale. A volte quando tu vuoi aprire e scartocciare un regalo c'è chi lo fa in fretta, però il nastro è stato messo con amore, la carta.
E questo conserva la carta dei doni, dei regali di Natale.
Esatto, quindi, allora qui c'è una frase bellissima per me di Pierpaolo Pasolini, anche per rispondere all'intervento del signore nel pubblico. La passione non ottiene mai il perdono. Il grande Pierpaolo Pasolini. E questa frase, che io amo tantissimo Pasolini, un uomo vero, no? Allora, la costruzione di un libro, in un libro ci può mettere tutto. Prima tu hai parlato di Moccia o di Fabio Volo, e non me ne vogliono, anche se ci sono tanti libri. Non è parlare male, no, di uno scrittore o di chi ci prova, però si può scegliere di costruire la verità delle cose, di accostarle, di confezionarle con amore, che significa far uscire una parte di te, perché non dimentichiamo il messaggio fondamentale, che chi scrive vuole curarsi. Io quando scrivo mi curo, c'è chi va dallo psichiatra, psicologo, chi ha bisogno del parentado, che ha bisogno di tante cose. Nelle pagine, in alcune pagine, quando anche quella che hai letto tu, legandoci al fatto che non c'è più, cioè se tu hai amato una persona, e questo è faticoso da dire, ecco, vedi come ritorna Pina il farsinale. Quando una persona non c'è più, lo devi accettare, ma lo accetti con dolore, ma non smetti di amare. Allora, la passione dell'amore non perdona mai, perché l'amore non può avere un prezzo, non ce l'avrà mai.
Ed è forse proprio questa la grande lezione che riceve Rosmara, perché lei cerca di... Il tuo romanzo è un vasto ragionamento sull'amore, tante domande che sono quelle di Rosmara, molte risposte diverse, parziali per lo più, folli anche, perché ragionare d'amore è un ossimoro, ce lo siamo detti più volte, e con i sentimenti non possono direzionarsi, non si possono inscatolare, non si può costringere magari chi non ci ama ad amarci.
Però non puoi neanche smettere di amare.
Esattamente, ed è forse questa la lezione che riceve Rosmara, anche il modo forse più nobile di amare, amare lasciando l'altro libero di andare, amare anche se non corrisposti magari o se non si può più, se lo si sente, amare senza insistere più.
Chi ama insiste sempre, magari arrendendosi. Ma l'insistenza la porta in sé. Era il famoso ti porto dentro e ti conservo e ti proteggo come un dolore buono, come un figlio. Questa è la continuità.
E chiudiamo con due righi, sempre letti da Pina, sì, concludiamo con il libro.
Ero certa che insieme avremmo fischiato sotto la pioggia, fregandocene dei giorni a venire. Accanto a te speravo di ribaltare il mondo, innamorarsi e divenire immortali, perdere l'amore o quel che resta, e strapparsi le foglie e i frutti mentre è primavera. Mi hai detto la felicità esiste. Ero certa che fossi tu. Fortemente l'ho creduto. Chissà come andrà a finire.
E grazie a quanti questa sera sono venuti qui e a quanti entrando nella Feltrinelli Village di Ponte Cagnano si sono fermati ed incuriositi. Grazie a te Maria, grazie a Pina, grazie a quanti ci hanno ascoltato da casa su Radio Ponte Regeneration. Ricordo che l'appuntamento con i nostri programmi live è sempre il mercoledì, scusatemi, dalle 20 alle 21, quindi l'appuntamento è per la prossima settimana con Maria il mese prossimo, e grazie a tutti. Grazie anche allo staff della Feltrinelli, a Valerio.
Che ne sai tu di un campo di grano? Musica e parole. Emozioni inversi su Radio Ponte Regeneration. Con Maria Pagano.